Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Maria Bonsanti del Centro Sperimentale di Cinematografia per presentare la rassegna Effetto Notte. A Roma, area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, dal 16 al 30 luglio 2022, ben trovata.
Grazie mille e un saluto a tutti.
Appena cominciata, ti chiedo subito com'è andato l'esordio.
Molto bene, siamo contentissimi e devo dire anche molto orgogliosi del nostro pubblico che ha affrontato due serate con film di grande livello, sicuramente film di un certo impegno, e l'ha affrontato un pubblico numerosissimo che è rimasto e ha partecipato con grande entusiasmo, quindi siamo estremamente felici e soddisfatti e questo ci rende ancora più ambiziosi per il futuro sulla programmazione.
Com'è nato tutto?
È una rassegna storica che esiste da diversi anni, che viene accolta in questo spazio molto bello grazie all'intesa con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, poi con la collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Direzione dei Musei Statali della Città di Roma, il Museo Nazionale di Strumenti Musicali e Museo dei Granatieri. E noi creiamo questa arena per un paio di settimane che è dotata anche di un bar, di uno spazio espositivo, e negli anni questa formula si è rivelata vincente anche molto grazie poi agli incontri con gli autori dei film o con i nostri allievi, e negli anni questa rassegna si è rafforzata. L'idea degli ultimi due anni è stata di far dialogare le due anime del centro sperimentale, ovvero la Cineteca e la scuola, attraverso degli omaggi a grandi figure del mondo del cinema che però sono stati anche docenti alla scuola. Quindi da una parte l'anno scorso l'omaggio fu a Rotunno e quest'anno allo scenografo Andrea Crisanti, che è stato anche preside docente della Scuola Nazionale di Cinema e di cui quest'anno ricorreva il decennale della scomparsa.
Come saranno articolate le giornate?
Le giornate cominciano con un concerto organizzato appunto dal Museo degli Strumenti Musicali intorno alle 19:30. Al contempo, durante diverse date, è possibile anche avere l'opportunità di fare delle visite al sito archeologico. Poi proseguono alle 9:30 con un'introduzione insieme agli autori dei lungometraggi, che sono una selezione di 15 titoli, 8 con la scenografia dello stesso Crisanti e 7 con la scenografia o comunque il coinvolgimento di allievi di Crisanti, già operativi da tanti anni. E contemporaneamente, insieme a questi lungometraggi, tutte queste proiezioni sono precedute da un corto ogni sera realizzato dagli allievi del centro sperimentale nell'ultimo anno, sia della storia di Roma che delle serie distaccate. Da sottolineare che alcuni di questi cortometraggi, anche, anzi direi quasi tutti, sono lavori che hanno circolato moltissimo quest'anno, anche con selezioni importanti, quali la Berlinale o nel caso delle variabili indipendenti di Lorenzo Tardella, ma contemporaneamente abbiamo mostrato in apertura il primo corto di Valerio Ferrara, che quest'anno col suo saggio di diploma ha vinto anche addirittura a Cannes alla Cinef. Quindi insomma siamo particolarmente orgogliosi di mostrare i lavori degli allievi e loro sono chiaramente estremamente emozionati di mostrare i loro film prima delle opere di maestri quali Tarkovsky o Bellocchio o i grandi autori che abbiamo in rassegna.
Come sono state le scelte?
Il criterio è di dare spazio sia al cinema di, tra virgolette, patrimonio, sia al cinema più recente, con titoli addirittura degli ultimi due anni.
Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Anzitutto si può fare riferimento al sito del centro sperimentale, fondazionecsc.it. Poi abbiamo una pagina Instagram molto molto attiva sulla quale faremo dei report quotidiani delle serate, dove avremo anche la possibilità di vedere i reportage che danno conto della nostra attività e dell'atmosfera abbastanza magica di queste serate.
La rassegna Effetto Notte a Roma, all'area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, dal 16 al 30 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Maria Bonsanti del Centro Sperimentale di Cinematografia. A presto!
A presto, grazie Federico, grazie a tutti.
Con Paola Scarnati dell'AMOD per presentare la giornata di studio Algeria-Italia 1962-2022, percorsi cinematografici a Roma, all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, giovedì 21 luglio 2022. Ben trovata.
Grazie, bentrovati a voi.
Come nasce questa iniziativa?
Nasce da un lavoro lungo che l'archivio sta già facendo da tanto tempo. Intanto sul ritrovamento di questo film, molto interessante, che era uno del patrimonio dell'archivio, ma che per tanti motivi non era stato più né visto né proiettato. E quindi, per una serie di coincidenze, abbiamo ripescato, vorrei dire. L'abbiamo ripescato perché ci è stato chiesto già 2 anni fa da un'artista franco-algerina che stava facendo ricerche su questo film. Questa regista molto brava e simpatica, Jeanette Sedira, è un'artista franco-algerina, era stata invitata dalla Biennale di Venezia per presentare una sua performance. Si aveva bisogno di trovare questo film, che poi ha molto utilizzato appunto in questa sua operazione artistica. E quindi si è scoperto che l'unica copia esistente di questo film stava in archivio. In Algeria era andato perso, a Cannes, dove era stato proiettato quando uscì, e anche lì non si è trovato. Allora a quel punto abbiamo pensato che era urgente restaurarlo, e per fortuna è intervenuta la Cineteca di Bologna, che ha fatto questo restauro.
Qual è il titolo e chi sono gli autori?
È stato un motivo in più per tirare fuori questo film. L'autore e il regista è Ennio Lorenzini, un giovane regista militante italiano, morto purtroppo molto giovane, a 57 anni, che era andato in Algeria e che aveva fatto questo film, un po' anche sollecitato direttamente da Pontecorvo. Poi, tra l'altro, questo film è stato montato da Sera Andrei, un grandissimo montatore. Aveva montato i più grandi e importanti film italiani degli anni 50 e 60, da Visconti a De Sica, insomma, era anche un compagno comunista, iscritto al PC.
Come sarà strutturata la giornata?
Dovrebbe introdurre Andrea Brazzoduro, uno studioso di questi argomenti, professore dell'Università di Torino, che parlerà appunto dell'Algeria e dell'Africa e di quello che stava avvenendo in quel continente negli anni 60. La cosa più importante, secondo me, saranno le proiezioni di questi film, che veramente nessuno ha mai più visto. Oltre a questo di Lorenzini, ci sarà anche un altro film, che è l'unico film prodotto, realizzato dalla Fronte di Liberazione Nazionale nel 70. E l'altro film ancora che sarà proiettato è realizzato anche questo negli anni 70, un film fatto dagli algerini, un'edizione italiana fatta dal Comitato di Liberazione, un'edizione fatta da Pompeo De Angelis, intitolato Algeriano VII.
Quali saranno gli orari?
Inizieremo alle 10 precise perché i tempi, come sempre, sono un po' stretti. Andrà avanti tutto il giorno e alle 17:30 ci sarà in tavola rotonda un incontro da Damiano Garofalo, professore della Sapienza di Roma, Luca Caminati, che è un professore che insegna a Montreal all'Università di Concordia. Poi ci sarà Lorenzo Fabbri, che viene dal Minnesota, Luca Peretti, giovane italiano, che insegna all'Università di Warwick, poi Francesca Maria Cadin, che racconterà anche tutti i materiali delle Teche Rai di quegli anni, sempre sull'Algeria.
Per i dettagli del programma fa fede il sito internet dell'archivio.
Esattamente.
La giornata di studi Algeria-Italia 1962-2022, percorsi cinematografici a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, giovedì 21 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Paola Scarnati dell'AMOD. A presto!
Grazie, grazie a voi.
Con Francesco Dobrovic, direttore creativo di Videocittà, il Festival della Visione, quinta edizione, dal 20 al 24 luglio a Roma al Gazzometro. Ben trovato.
Ciao Federico, ben trovati a tutti quanti voi.
Spieghiamolo a chi non lo conoscesse.
È un festival all'interno del quale si esplorano tutte quante le applicazioni più diverse delle immagini in movimento, quindi insomma dei video. Abbiamo dei grandi focus dedicati al marketing, alla comunicazione, no? Contemporanea, anche l'utilizzo dei social, c'è un grande focus sui creators, poi facciamo tantissimi spettacoli di musica, quindi delle apu performance oppure dei concerti con grandi proiezioni dedicate, fino poi ad arrivare invece a una nostra grande caratteristica di Videocittà, che è quella di andare a reinterpretare le grandi architetture monumentali della nostra città attraverso interventi audiovisuali.
Come era nato tutto?
Videocittà nasce proprio con questo intento, cioè di mostrare come oggi l'audiovisivo sia uno strumento incredibilmente versatile, contemporaneo, dal quale in un certo senso possiamo quasi non farne più a meno, no? Perché ognuno di noi ha all'interno delle proprie tasche ha dei dispositivi, comunque oramai ci sembrano naturali, ma sono incredibilmente tecnologici. 20 anni fa non avevamo la vita in un pugno, oggi ce l'abbiamo, e quindi nasce con questa esigenza di raccontare quanto si può fare di più diverso, di più divertente, di più ingaggiante possibile attraverso un video. Questa è l'idea di fondo di questo festival, che poi si riallaccia anche in maniera forte al territorio di Roma, che comunque è un territorio che fonda una delle sue caratteristiche principali di essere un territorio di cinema, quindi storicamente legato alle immagini in movimento.
Com'è stata la scelta artistica?
Io uso sempre dire che Videocittà noi siamo un osservatorio, no? Quindi noi che facciamo? Noi ci facciamo gli affari degli altri per tanti mesi, soprattutto quelli invernali. Cerchiamo e viaggiamo in giro anche per festival per trovare le novità che ci sembrano più adatte al nostro format, e quindi quest'anno abbiamo fatto una ricerca molto grande su tutti i fenomeni dei creators sul web. Abbiamo deciso di fare un focus che si chiama Generazione a confronto, dalla A alla Z, dove mettiamo in contrapposizione leader storici della comunicazione come Oliviero Toscani, in dialogo con personaggi più giovani. Poi avremo, non so, Legolize, Cammy Hawk, Frank Matano, le etero basiche, Worldly, insomma tutta quanta una serie di personaggi, autori contemporanei che riempiono il web attraverso i social, le piattaforme di riferimento su cui indaghiamo sono sicuramente Instagram, TikTok, YouTube, e qui è un nostro territorio sicuramente di grande ricerca. Poi abbiamo una parte importante sulla musica, perché poi comunque vuoi o non vuoi la musica resta sempre un collante di socializzazione molto molto importante, su cui facciamo dei focus interessanti. Abbiamo Mace, abbiamo Sick Luke, abbiamo John Tiele, abbiamo anche Martelli piuttosto che Max Cooper, che porterà invece uno show tridimensionale sul nostro palco. Quindi ecco, queste sono una parte delle scelte artistiche che faremo. C'è un palinsesto ricchissimo che per 4 giorni animerà questo sito industriale al centro di Roma, in questo luogo particolarmente iconico, che poi in realtà sarà investito anche da un'installazione site specific che io credo si stia già vedendo in giro per la città.
Nel complesso quanti sono gli eventi, gli appuntamenti, e poi come sono articolate le giornate?
Ogni giornata è articolata in 3 fasi. Abbiamo una prima fase aperta alle ore 18, in cui ci sono delle masterclass, degli appuntamenti professionali che si chiamano Agora, dove leader dell'imprenditoria creativa internazionale incontrano i giovani per trovare occasioni di lavoro. questo alle ore 18 ed è gratuito. Alle ore 19.30 si aprono i cancelli con un ingresso a pagamento calmierato tra i 10 e i 15 euro per poter entrare a Videocittà e ci saranno dei talk, quindi la prima parte della serata è sempre dedicata ai talk, poi c'è un crescendo con proiezione di videoarte piuttosto che invece live ABU performance e si finisce con le serate appunto con gli appuntamenti musicali, quindi i DJ set in accompagnamento ai grandi performance musicali. In tutto quanto questo, tutti i giorni, a partire dalle 22, una grande luna che è stata messa all'interno del gasometro brillerà e sarà un'installazione immersiva visibile da tutti quanti i punti in cui il gasometro è visibile nella nostra città, ma che il pubblico potrà esplorare entrando dentro il gasometro per la prima volta nella storia e vedere questo show incredibile che dura 10 minuti.
Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Siamo naturalmente super presenti sul web, soprattutto i canali di riferimento per scoprire il programma sono il nostro sito internet, quindi videocittà.com, e poi naturalmente un grande focus molto calzante lo potete trovare su Instagram, seguendoci sempre con Videocittà come tag.
La quinta edizione di Videocittà, il Festival della Visione a Roma, al gasometro dal 20 al 24 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore creativo Francesco Dobrovic. A presto!
Ciao ragazzi, grazie.
Con Alessandro Del Re, direttore artistico della 18ª edizione del Festival Indipendente di Cinema di Ricerca, Lago Film Fest. A Revine Lago dal 22 al 30 luglio 2022, ben trovato.
Grazie a te Federico.
Ce ne parli, cos'è?
Lago Film Fest nasce 18 anni fa dall'intuizione di Viviana Carlet, che è stata la fondatrice e tuttora è nel direttivo del festival in qualità di direzione generale e nasce nel Borgo di Lago, che è una frazione di Revine Lago. Borgo di Lago è un borgo medievale del 400 che ospita al suo interno più o meno 200 persone, quindi un festival che si svolge in un luogo molto piccolo, un posto anche molto decentrato, l'aeroporto più vicino è un'ora e un quarto. Si è sviluppato in 18 anni diventando quello che è oggi, quindi un polo per ricercare le nuove rotte del cinema contemporaneo in Italia attraverso la lente l'ingrandimento del cortometraggio. Infatti è un festival che si occupa prevalentemente di cortometraggio. Quest'anno ospitiamo 160 cortometraggi al festival, di cui 105 in concorso e 55 fuori concorso, perché abbiamo una grande parte del festival, del nostro programma, che è il fuori concorso, dove abbiamo focus tematici, fireworks, che sono le nostre retrospettive a giovani autori internazionali. Quest'anno arriva questa ridefinizione, passa da Festival Internazionale di Cinema Indipendente a Festival Indipendente di Cinema di Ricerca.
Com'è strutturata questa edizione?
È strutturata in una serie di incontri, workshop, press meeting, quindi gli incontri tra autori e stampa pubblico al mattino, e uno spazio preserale di incontri tra gli ospiti del festival, i giurati, le retrospettive e il pubblico. Quindi verso le 19 è un bellissimo momento in cui venire al festival, perché è uno spazio di approfondimento. Durante il pomeriggio ci sono vari workshop, e qui cito quelli Lost sul suono nel cinema. Quest'anno avremo Mirko Perri, che è tre volte vincitore del David Donatello per il miglior suono, che terrà una masterclass, e i workshop per bambini tutti i giorni alle 17, in cui facciamo avvicinare i più giovani al cinema, alle tecniche cinematografiche e più in generale. Quest'anno, ad esempio, sempre all'interno del suono abbiamo Taketo Gohara, che è il produttore discografico di Bruno Risas, che farà un workshop per i bambini dai 6 ai 10 sul suono nel cinema. Alle 21.30 partono le proiezioni, quattro schermi in contemporanea, varie attività nel borgo, performance, concerti e i quattro schermi che andranno contemporaneamente fino a notte inoltrata, dove lo spettatore potrà scegliere che tipo di contenuto vorrà usufruire. Infatti, per entrare al festival basta prendere un biglietto e poi l'accesso a tutti gli schermi, a tutte le attività, è compreso in quel biglietto. quindi uno entra come se fosse un evento e poi può usufruire di tutto il palinsesto di quella giornata. In chiusura di serata abbiamo sempre delle sorprese, delle attività che annunciamo di lì a poco e sono veramente imperdibili perché vedrete delle cose uniche nel suo genere a livello di cinema e del coinvolgimento con degli ospiti.
Gli ospiti, oltre ad autori e autrici, chi ci sarà?
Oltre ad avere 21 giurati divisi su 7 premi, avremo ospiti ad esempio del premio Sonego, che è il premio di sceneggiatura per cortometraggio. Quest'anno ci sarà con noi Silvia Napolitano, Massimo Gaudioso. Abbiamo un super ospite che non abbiamo ancora annunciato. Poi abbiamo dalla Bolivia Chiro Russo, a cui dedichiamo una retrospettiva, che è un autore boliviano che ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e che è già in residenza a Lago per scrivere il suo nuovo progetto. Abbiamo musiciste come Ginevra Nervi e Adele Altro e abbiamo autori come Kamal al-Jafari, Mattia Spignero, Payal Kapadia, in più tutti gli ospiti che noi normalmente avremmo, come ad esempio le direttrici di festival di Doc Lisboa, Joanna Sousa, e la direttrice di Entrevista de Belfort, Elsa Charbit. Inoltre avremo anche Mitra Farani, che è una produttrice, è la produttrice dell'ultimo film di Jean-Luc Godard, Le Livre d'Image, e sta producendo l'ultimo film di Jean-Luc Godard, Scénario, che sarà con noi e presenterà tra l'altro un trittico di film dell'Ebrahim Golestan Film Studio. Insomma, oltre a autrici e autori c'è proprio un tuffo all'interno del mondo del cinema contemporaneo e del cinema del futuro, attraverso appunto un parterre di ospiti che saranno più o meno 80 sparsi su 9 giorni di festa, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti, appunto dal Chiro Russo boliviano a sempre un regista a lui simile che è Alexandre Coberizze, che ha vinto l'anno scorso il premio della critica a Berlino, che invece, visto che si è innamorato del festival l'anno scorso, ha deciso di portare un suo focus curato, che è un viaggio sentimentale nel cinema georgiano dal 27 all'81, una cosa veramente imperdibile che lui presenterà in anteprima qua.
Che percorso di fruizione sta facendo il cortometraggio?
È passato negli ultimi anni da un trampolino di lancio per giovani autori a proprio questi ultimi anni di pandemia. La fruizione del cortometraggio è cambiata perché cambiano i nostri tempi di fruizione. Quindi siamo più portati, soprattutto sugli schermi piccoli, a fruire cortometraggi, ma anche le piattaforme di cinema come Netflix, Mubi, Amazon Prime ci propongono cortometraggi, vengono aperti canali di cortometraggio perché è un formato che tutti riescono a controllare, che non impegna troppo, che uno può vedere anche per assurdo sul telefono andando a lavoro in tram, e è un formato più agile. Questo sta cambiando ovviamente la fruizione e il mercato del cortometraggio, che una volta iniziava e finiva all'interno dei festival di cinema. Adesso si stanno trovando nuove strade. Noi come festival l'anno scorso abbiamo fatto un'indagine su il cortometraggio e le piattaforme VOD, che è disponibile tra l'altro su YouTube, sul nostro canale. Sta cambiando. Quello che noi come festival stiamo cercando di fare è capire queste traiettorie, dove stiamo andando col cortometraggio, stiamo capendo anche gli autori come si stanno approcciando a questo cambiamento, e siamo sempre stati molto sensibili anche agli autori che non usano solo il cortometraggio come trampolino di lancio, ma che è proprio la loro forma artistica. Faccio un esempio su tutti: nel 2015 abbiamo ospitato la prima retrospettiva, credo al mondo, di Costantina Kotsamani, che è un'autrice che è imprescindibile nel cinema greco, che lei ha fatto solo cortometraggi e credo continuerà a fare solo cortometraggi perché è la sua forma artistica, e questo è una cosa che noi come festival vogliamo promuovere.
In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web?
Potete trovare tutte le informazioni e il programma, sia scaricabile che usufruibile a singolo evento, su lagofest.org. Vi ricordo che se comprate il biglietto in prevendita online, in caso di pioggia, visto che siamo un festival a cielo aperto, avete diritto al link per vedere i film di quella sera e di tutte le altre sere da casa. E per qualsiasi informazione scriveteci e noi vi risponderemo.
18ª edizione del Festival Indipendente di Cinema di Ricerca Lago Film Fest a Revine Lago dal 22 al 30 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Del Re. A presto!
Grazie a voi!
con Francesca Castriconi, direttrice artistica della quinta edizione di Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 22 al 24 luglio 2022. Ben trovata.
Ciao, buongiorno e grazie della possibilità di parlare del nostro festival, del Popcorn Festival.
Raccontiamo com'è nato, cos'è?
Il Popcorn Festival è un concorso internazionale di cortometraggi che è nato nel 2017 e da allora ha avuto parecchi riscontri sia nel campo del cinema che sul territorio come spettatore e come partecipazione. È un festival che si compone di tre serate di cinema breve all'aperto ad entrata gratuita qui nella piazza principale di Porto Santo Stefano.
Quante sono le opere proposte?
Sono 20, sono state scelte tra più di 3.500 lavori arrivati, anche perché le iscrizioni sono totalmente gratuite, quindi è un'opportunità maggiore per tutti i registi, ecco, da tutto il mondo. Sono 20 opere, come dicevo, distinte in due categorie, corti d'autore e opere prime rivolte ai registi esordienti.
Saranno presenti autori ed autrici?
Sì, e ogni anno invitiamo a presenziare, insomma, i registi che partecipano con i loro lavori in modo da creare un'opportunità di incontro tra loro e i professionisti del settore. Infatti nella giuria di settore abbiamo diversi nomi noti e importanti, ecco, del cinema. Per esempio ricordo il presidente, che è Federico Moccia, e inoltre anche il più rinomato montatore, Marco Spoletini.
Com'era nata l'esigenza di dar voce a questo formato un po' penalizzato?
Innanzitutto abbiamo scelto un nome che possa racchiudere un po' l'essenza di tutto il festival, quindi pop perché è aperto a tutti, inoltre pop perché è gratuita l'iscrizione dei cortometraggi e non per ultimo rendiamo popolare, ecco, come dicevi tu, un cinema inedito, no, al grande pubblico che di solito non ha possibilità di essere visto nel cinema o in TV, ecco, e diciamo che il riscontro è veramente sorprendente e ne siamo molto felici.
Come si sta strutturando negli anni?
Siamo partiti cercando di mantenere un carattere sì di qualità e professionale, ma legato molto anche al territorio, ecco. Quindi abbiamo sempre coinvolto nomi noti della zona. Primo fra tutti, nel 2019 abbiamo coinvolto Raffaella Carrà, che fece parte, ecco, della giuria, e da allora ha scelto comunque di mettere in palio questo premio unico in Italia, no? Che è il premio Raffaella Carrà, che va al corto con l'idea più originale, quindi ne siamo fieri di questo, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Abbiamo, oltre che i canali social su Instagram e su Facebook, il sito www.popcornfestivaldelcorto.it, le date 22, 23 e 24 luglio qui a Porto Santo Stefano.
Com'è organizzata tutta l'area di proiezione?
Si struttura qua proprio di fronte al mare, nella piazza principale di Porto Santo Stefano, all'aperto, quindi come dicevo prima è entrata gratuita, ci sono circa 300 posti a sedere, si parte dalle 9 fino a mezzanotte con queste proiezioni per una serata finale che prevede anche le premiazioni, ecco.
Quinta edizione di Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 22 al 24 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Francesca Castriconi. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo, grazie.
Con Sergio del Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino per presentare 100 Celle City Movies il giovedì dal 14 luglio al 4 agosto 2022. Ben trovato.
Ciao a tutte e a tutte e grazie per l'ospitalità.
Quest'anno in versione un po' ridotta, raccontaci un po'.
Eh sì, quest'anno, come gli ultimi numerosi anni passati, 100 Celle City Movies si terrà al Forte. Soltanto il giovedì, sempre con la doppia proiezione, dico soltanto il giovedì perché di tradizione, tra virgolette, proiettiamo anche il martedì, ma quest'anno per varie ragioni ci siamo attenuti solo al giovedì. Ci sarà una sala di proiezione nell'arena di fronte all'ingresso del Forte, di fronte al ponte levatoio, e una all'interno della piazza d'armi di destra, quindi cinema sotto le stelle all'aperto, in questa torrida estate romana. Cominciamo il giovedì 14 luglio e termineremo giovedì 4 agosto, quindi sono 4 appuntamenti per 8 film in totale.
I due film del giovedì sono in contemporanea?
Sì, avvengono in contemporanea, ovviamente avranno durata diversa, ma iniziano entrambi alle 21.30, quindi c'è una doppia scelta per ogni giovedì. Quest'anno siamo riusciti a ottenere il fatto di proiettare all'interno, insomma, nella piazza d'armi di destra, interno al forte, i film sottotitolati in italiano, quindi in lingua originale. Questo riguarda anche i due documentari che presenteremo con la presenza degli autori. Mentre nell'arena del parco, diciamo nell'arena grande fuori dal forte, proietteremo i film doppiati in italiano. Ovviamente poi per chi avesse bisogno, per varie ragioni, si possono sempre inserire i sottotitoli per i udenti o non udenti.
Al di là della versione ridotta di quest'anno, come si sta sviluppando il cinema al forte?
Il cinema al forte sia nel 2021 che nel 2020 ha portato avanti le proiezioni d'estate e anche, per una piccola parentesi, nella fase autunnale. Poi per il periodo invernale, per il periodo freddo, poi per chi non lo sa, il forte, insomma, è sempre un po' più fresco d'estate, una bella cosa, d'inverno un po' meno. Insomma, per ragioni pandemiche, di tutela, eccetera, eccetera, abbiamo scelto di non attivare le proiezioni all'interno della sala cinematografica del forte, che c'è, tra l'altro, è uno dei primissimi laboratori attivati nel centro sociale da più di 35 anni. Insomma, per non stare chiusi, attaccati gli uni agli altri, abbiamo scelto di sospendere le attività invernali, però appunto d'estate siamo comunque riusciti ad andare avanti. Adesso, con questa rassegna ridotta estiva, riprendiamo le fila delle proiezioni al forte e poi siamo fiduciosi e fiduciose che dall'autunno potremo tornare anche con la proiezione all'interno del cinema e a proiettare film anche durante l'autunno, possibilmente il giovedì, che è un po' il giorno un po' tradizionale, ma questo insomma lo vedremo più avanti. Seguiteci, abbiamo anche una pagina su Facebook che si chiama Cinema Forte, da non confondere con altri cinema forte che sono venuti fuori quest'estate. Il nostro si distingue per essere un cinema autogestito e quindi andateci a cercare anche sul sito www.fortetrenestino.net, troverete al momento, insomma adesso settembre-ottobre, le notizie riguardanti le proiezioni autunno-inverno. Invece per quanto riguarda questa rassegna, si è messo su un gruppetto che come tutti gli anni si forma proprio per gestire le proiezioni. Si tratta di 8 film. Giovedì 21 luglio all'esterno proiettiamo l'ultimo di Thomas Anderson, Licorice Pizza, un film leggero, scattante, veloce, giovane, una bella commedia, non dico di più per non spoilerare. Mentre nell'arena interna presentiamo questa, che è una delle punte di diamante dal mio punto di vista personale di questa rassegna, che è il documentario No Tenemos Miedo, del regista Emanuele Franceschini. Fra l'altro proprio tu, Federico, ci introdurrai a questo documentario, che è un documentario del 2021 girato in Cile. È stato girato nella prima linea di tutto il periodo del 2019 cileno. Il Cile è stato letteralmente in sommossa per un intero anno, e diciamo è stata proprio la pandemia l'elemento che ha frenato momentaneamente quella sorta di sommossa continua che è durata per un intero anno. Emanuele Franceschini ha messo in piedi una troupe che ha vissuto in Cile a lungo, eccetera, eccetera, è tornato in Cile proprio per girare, posizionando le camere da presa nella prima linea, nella prima linea di difesa dei militanti e delle manifestazioni. Poi, insomma, per capirne di più, vale la pena vedere il film, però, insomma, ecco, diciamo che avremo modo di calarci direttamente all'interno delle sommosse e delle rivolte cilene del 2019 attraverso questo documentario. Per giovedì 28 proietteremo all'esterno La Fiera delle Illusioni, l'ultimo film di Guillermo del Toro, che fra l'altro è un remake di un vecchio film, se non sbaglio, degli anni 50. Nell'arena interna presenteremo il documentario Sisterhood, che ha girato un po', ma noi ci teniamo moltissimo comunque a proiettarlo anche al cinema per il nostro pubblico e per chi ancora non l'ha visto. Il film è di Domiziana De Fulvio, è stato girato fra il parco dell'ex SNIA, i campi di basket dell'ex SNIA in Italia, nel campo profughi in Libano, sempre campi da basket si parla, e negli Stati Uniti a New York. Il film del 2019 e Sisterhood racconta di queste appunto realtà di squadre femminili di basket in 3 posti diversi del mondo e dei legami appunto di sorellanza che corrono attraverso una palla da basket che rimbalza. L'ultimo giorno in proiezione, che è giovedì 4 agosto, proietteremo all'esterno il film di Vinterberg del 2020, un altro giro, si parla di alcol, si parla di cinema critico, di cinema spiazzante. Mentre nell'arena interna proietteremo questo film, che è stato distribuito su queste piattaforme di cinema indipendente online, Limbo di Ben Sharlock, che è una commedia in qualche modo raffinata, curatissima sul piano della ricerca del linguaggio cinematografico, ironica, sarcastica sull'immigrazione in Scozia ed è un film del 2020, invito caldamente a venire a vedere.
Centocelle City Movies, l'arena al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma, il giovedì dal 14 luglio al 4 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Sergio del Forte Prenestino. A presto!
Grazie mille a te e grazie mille alla radio. Ci vediamo presto e ci vediamo giù al Forte.
Con Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville per presentare l'arena Alphaville d'estate al Pigneto, al giardino del centro anziani di via Luigi Filippo De Magistris, dal 13 luglio al 20 agosto 2022. Ben trovata.
Salve a voi tutti, ciao Federico, sono contenta appunto di dar vita di nuovo a questa arena quest'anno, insomma è un'arena anche bella polposa, secondo me, adatta alle esigenze dei cinefili appassionati.
Quanti sono i film proposti e quali sono i giorni della settimana adibiti?
Noi proietteremo tutte le seghe tranne il lunedì, come giustamente hai detto tu in inizio, dal 13 luglio al 20 agosto, tranne il lunedì e il giorno di Ferragosto, che peraltro è un lunedì. Finiremo sabato 20 agosto, i film sono tanti perché appunto i giorni di programmazione sono praticamente 5 settimane e quindi sono una 35ina, più quelle cose che sono fuori dalla programmazione ma dentro alla programmazione per interessi particolari. Infatti apriremo il 13 luglio, questo ci tengo moltissimo a dirlo, con un cortometraggio davvero importante perché appunto è un cortometraggio che riguarda l'autismo, ma è un cortometraggio sui generis perché si parla di autismo, si parla di opportunità, si parla di storie, ma si parla anche di musica e c'è una citazione in questo cortometraggio eccezionale da Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcock che veramente merita da sola un'attenzione, ma soprattutto è il progetto di questi ragazzi, di questo film In Controluce di Vincenzo Cammarata che mi fa piacere ospitare, e questo sarà l'inizio di questa arena estiva.
Ci sarà anche spazio per qualche chiacchiera?
Ma certo Federico, noi proponiamo una selezione di film della storia del cinema importantissima che sicuramente fa venire voglia di chiacchierare. Quest'anno questi tanti film che propone il Cineclub Alphaville sono film che in qualche modo hanno a che fare con tantissimi anniversari ed omaggi. Per esempio, come si fa a non parlare del dopo film con Jean-Louis Trintignant, per dire? Noi iniziamo con Jean-Louis Trintignant che è scomparso da poco, una selezione di film da quelli più, tra virgolette, leggeri a quelli più pop, a quelli più importanti, cito per citare La mia notte con Maud, è certo che ti viene di parlare dopo aver visto La mia notte con Maud, ma faremo anche una serie di dedicati per esempio a Ugo Tognazzi, a Vittorio Gassman, a Doris Day, a Casablanca che quest'anno compie 80 anni, faremo vedere tantissime cose che hanno a che fare anche con autori di culto della storia del cinema, con registi, attori, sceneggiatori, protagonisti assoluti della storia del cinema. Certo che ci saranno le chiacchiere, Federico, perché con tutti quei film c'è addirittura la ripromossa del Padrino, il primo Padrino del 72 che chiude la rassegna, e poi c'è una cosa particolare che quest'anno ospitiamo all'interno dell'arena all'aperto dell'Alphaville d'estate. La cosa particolare è che durante l'anno è nata una striscia teatrale che si chiama Il Teatro Breve. Quest'anno il Teatro Breve propone due piccole cose in presenza appunto all'interno dell'arena. Una riguarda Rita Pasqualoni, un'attrice insomma piuttosto nota e anche soprattutto piuttosto capace, direi bravissima, che ci ricorderà Marilyn attraverso la sua ultima intervista, appunto l'intervista che Marilyn fece poco prima di andarsene purtroppo, e lei appunto la riproporrà in una lettura interpretativa, così come ci sarà, e qua la protagonista ahimè per tutti sono anche io, ci sarà un teatro breve dedicato ad un testo nuovo di un attore appunto teatrale che è cinematografico, Antonello Scarano. Il testo è un testo che ha per titolo Via dell'amore e io sarò insieme a lui sulla scena per una lettura interpretativa. Tutti questi teatri brevi durano davvero 15 minuti. Ci sarà anche una serata dedicata alla musica, anche perché Marcella Convertini e Cristiana Lux dedicheranno vari pezzi blues da loro rivisitati, ma soprattutto prima del film uno di questi pezzi è la partitura originale di Alphaville che è stata creata proprio da Marcello Convertini, quindi no, è tutta una serie di cose belle di rimando e parleremo sicuramente tanto.
Cortometraggi, documentari e film, per le cose più brevi è previsto un abbinamento?
No, Per quanto riguarda Marilyn, nella sua ultima intervista, sì, dopo ci sarà quando la moglie è in vacanza, perché quest'anno, tra l'altro, tra tutti gli anniversari che noi in qualche modo citiamo all'interno di questa programmazione, di Marilyn, e quindi quella serata sarà una serata dedicata sia a Marilyn con quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, che peraltro è anche lui in anniversario e che quindi ricordiamo felicemente, e poi subito prima ci sarà appunto questa dedicato a Marilyn. Per quanto riguarda invece l'altro, Odiare l'amore, no, non c'è di Antonello Scarano, non c'è un abbinamento, però dopo viene un film bellissimo dedicato ai 100 anni dalla nascita di Doris Day, questa grande attrice, no, che fu il culto pop per generazioni di americani e non solo.
Per il programma tutti i dettagli ci dai i riferimenti internet?
Su www.cineclubalfaville.it o su Facebook di Alphaville, dove ogni settimana vengono riproposte, così come anche nel sito per la verità, tutte le rassegne. Poi questa cosa si può vedere anche in giro comunque online, perché viene molto ospitata. Ed abbiamo anche la possibilità di poter quest'anno, avendo stretto una forte collaborazione di comunicazione e di condivisione con Sentieri Selvaggi, è possibile da Sentieri Selvaggi leggere tutta la programmazione.
L'Arena Alphaville d'estate al Pigneto, al giardino del centro anziani di via Luigi Filippo De Magistris, dal 13 luglio al 20 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville. A presto!
Grazie Federico, saluto anche i diari di Cineclub, dove scrivo articoli di cinema ogni mese che si possono consultare gratuitamente, e saluto anche la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, che ci permette come ogni anno questa programmazione. Grazie Federico, un abbraccio a tutti voi e buona estate.
Con Cristiano Gerbino, co-direttore artistico della rassegna Film Society a Roma in 3 arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Ben trovato!
Ciao, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
Ci siamo sentiti anche lo scorso anno, cosa cambia? Spieghiamo anche cos'è questa rassegna.
Questa è una rassegna che quest'anno è al terzo anno, che si svolge principalmente al Teatro India, e poi in altre arene con aree tematiche. L'anno scorso c'era il Monk, c'era anche un'arena a Torino, quest'anno ci sarà un nuovo spazio oltre al Teatro India che si chiama lo Sky Park, che è uno spazio, un rooftop stupendo al Casilino, nato qualche settimana fa, in cui ci sarà un'arena a 200 posti molto bella, in cui faremo un po' di film, diciamo l'art house internazionale migliore a nostro umile giudizio dell'annata, della stagione appena passata. Al Teatro India invece, come ormai fra virgolette tradizione, facciamo un po' di film internazionali anche pressoché inediti grazie alla collaborazione con Mubi, e poi dei grandi classici italiani internazionali con un focus sul noir. E quest'anno c'è la collaborazione anche di Amnesty International, che farà 3 serate sui diritti civili, e con Rai Cinema, che c'era già l'anno scorso, poi i cortometraggi, anche lì una selezione dei migliori cortometraggi della passata stagione. E ci sarà anche una mini rassegna alla Casetta Rossa, l'anno scorso era dedicata al Coming of Age, quest'anno sarà più sull'ambiente e sul futuro possibile che ci aspetta. Sono tante proiezioni, ci sono anche delle masterclass, come anche qui, tra virgolette, tradizione, sulla scrittura e sulla regia, che quest'anno si svolgeranno alla RUFA, che è una università privata di belle arti. Insomma, tantissimi appuntamenti.
Quanti sono nel complesso i titoli?
Sono circa 50, considerando anche i cortometraggi.
Come funzionerà con le 3 arene? Andranno anche in contemporanea?
Sì, alcuni film andranno anche in contemporanea. Al Teatro India, alla Casetta Rossa, sono tutti film a ingresso gratuito, mentre lo Sky Park sono film della stagione, quindi ci sarà un ingresso a pagamento. Totalmente gratuiti invece saranno sia le masterclass, sia gli incontri che faremo con Torino Film Lab, stavolta online, e con Europa Creativa. Da un lato per lo sviluppo di progetti internazionali, lato scrittura, diciamo, lato autoriale, dall'altro per un po' più industry oriented verso le possibilità di finanziamento di film grazie ai programmi del Media Desk di Europa Creativa. Quindi ci sono tante cose, film per appassionati, lingua originale, tantissimi film che abbiamo amato e che hanno trionfato nei vari festival nel corso della stagione, e poi ci sono appunto degli approfondimenti sia per gli autori, noi tendiamo ad avere uno sguardo autoriale sugli autori, sia invece per chi produce.
Com'è stata la scelta delle opere?
Diciamo che avendo la possibilità di fare una selezione, per esempio al Teatro India, di una 35ina di film, noi andiamo un po' a istinto su quello che abbiamo amato, che ci ha fatto innamorare del cinema nel corso degli anni, quindi andiamo anche molto lontano. Quest'anno faremo il King of Comedy, diciamo la versione noir dei Joker, che era di Martin Scorsese, Re per una notte, poi un tributo come ogni anno, una grande passione per Woody Allen, con un altro dei film considerato fra i 10 film migliori di Woody Allen, però abbastanza sconosciuto, che è Brother Danny Rose. Poi facciamo anche Chinatown, facciamo Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di Un giorno da cani, riproponiamo dopo il successo dell'anno scorso anche un Melville con Le Samurai, c'è cioè Franco Stello Faccia d'Angelo, ci sarà Lenny, Being There, ovvero Oltre il giardino, insomma tanti film internazionali che hanno un po' cambiato la storia del cinema, e alcuni italiani, riproponiamo Colombella Rossa sul grande schermo, Gli anni ruggenti, Gli ordini sono ordini, questo per quanto riguarda il Teatro India. Invece per quel che riguarda lo Sky Park, diciamo, cerchiamo di fare una selezione di film che hanno uno sguardo abbastanza speciale. Ci sarà nello specifico un film che noi abbiamo amato moltissimo ma che non è arrivato in Italia e quindi sarà pressoché inedito perché non ha avuto distribuzione, che si chiama Last Black Man in San Francisco. Poi Annette, La persona peggiore del mondo, Licorice Pizza, però anche Waves, un altro film meraviglioso della 24, e anche film nuovi tipo Red Rocket e X, A Sexy Horror Story. Insomma, cerchiamo di dare un taglio a queste arene che sia da un lato appunto storia del cinema e dal lato chicche che non hanno avuto grandi platee ma che vale la pena vedere.
In alcuni casi è prevista la presenza di ospiti?
Noi quest'anno non facciamo film italiani contemporanei, un po' appunto sempre nella direzione di differenziarci, differenziare lo sguardo. Nella collaborazione con Mubi sono previsti degli incontri che ancora non sono stati confermati, però per gli aggiornamenti insomma vi invito ad andare sul sito www.filmsociety.it o anche tutte le pagine Facebook e Instagram, perché credo che a breve avremo delle novità, ecco.
La rassegna Film Society a Roma in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Cristiano Gerbino. A presto.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Con Francesca Corbo di Amnesty International per presentare la rassegna Diritti al Cinema a Roma, Teatro India, dal 13 al 27 luglio 2022. Ben trovata.
Ciao Federico, buongiorno a tutte e a tutti.
Raccontaci.
Inizierà mercoledì 13 luglio la rassegna cinematografica sui diritti umani organizzata da Amnesty International Italia e Film Society di Teatro India. Il 13, il 20 e il 27 luglio, presso l'Arena del Teatro India, alle ore 21, parleremo di diritti umani attraverso tre film che affrontano il cambiamento climatico, l'espressione libera di se stessi e la discriminazione. Il 13 luglio proietteremo Now di Jim Rakete, un film sui movimenti giovanili che si mobilitano contro il cambiamento climatico, un film per riflettere su come appunto i cambiamenti climatici siano strettamente legati ai diritti umani. Il secondo appuntamento è il 20 luglio, sempre alle 21, e proietteremo Maschile singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Si tratta di un film che racconta una storia in cui l'omosessualità è normalizzata, si va al di là degli stereotipi e non si banalizza. Un film per riflettere su quanto nel nostro paese debbano ancora essere fatti dei passi avanti contro la discriminazione di genere. E saranno con noi Alessandro Guida, uno dei registi, e Gianmarco Saurino, attore del film e testimonial di Amnesty International Italia. L'ultimo appuntamento, il 27 luglio, è Green Book, uno spaccato nell'America della segregazione razziale per parlare appunto di razzismo e discriminazione. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti.
Com'era nata l'idea di questa rassegna?
La rassegna nasce in prosecuzione a un'altra rassegna che avevamo fatto qualche anno fa al Teatro Garbatella, poi ci siamo interrotti causa Covid. L'idea è quella di parlare di diritti umani attraverso il cinema. Ci sono tanti film che noi patrociniamo nel corso dell'anno e tanti film che riescono a affrontare le tematiche dei diritti umani, a parlare di tematiche di cui noi ci occupiamo attraverso appunto l'arte e il cinema.
Ci hai parlato degli ospiti del secondo appuntamento, ecco, come si articoleranno le serate?
A inizio serata ci sarà sempre un'introduzione da parte di Amnesty International e in alcuni casi di ospiti, e poi a seguire ci sarà il film.
Ti chiedo anche la scelta dei titoli, com'è stata?
Per quanto riguarda Now, il primo documentario, è stata un po' un'esigenza che abbiamo sentito, perché si parla tanto di cambiamenti climatici in questo momento, mai come in quest'estate si parla di emergenza climatica, quindi abbiamo sentito il dovere di affrontare questo tema, un tema che per noi è centrale perché è appunto strettamente connesso ai diritti umani. Sappiamo che i cambiamenti climatici minacciano il diritto alla vita, il diritto alla salute, minacciano il diritto all'alloggio, vanno a aumentare quelle che sono le diseguaglianze tra paesi più o meno sviluppati, tra classi ed etnie, tra sessi e tra generazioni. Per quanto riguarda Maschile Singolare, è un film che abbiamo scelto perché tratta la tematica dell'omosessualità in maniera diversa, in maniera possiamo dire normale, ed è quello che vorremmo che succedesse tutti i giorni. Quindi quello che faremo durante la serata della proiezione insieme ad Alessandro e Gianmarco è anche quello di chiedere a chi è in sala di sostenere la nostra petizione per l'approvazione del DDL Zan. Il terzo film invece è Green Book, è un film che abbiamo scelto per la sua bellezza stilistica, ma anche perché parlare di razzismo e discriminazione è qualcosa di sempre attuale, qualcosa che riguarda tutti noi ed è qualcosa all'ordine del giorno.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli?
Sui canali social di Amnesty International e su quelli del Teatro India. Ricordiamo l'appuntamento il 13, 20 e 27 luglio alle 21 al Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman 1.
La rassegna Diritti al Cinema, un saluto e un ringraziamento a Francesca Corbo di Amnesty International. A presto!
A presto!
Con Mario Sesti, il curatore della 10ª edizione di Cinema al Masti, a Roma dal 16 giugno al 28 luglio 2022, ben trovato.
Grazie Federico, sei sempre puntuale, un cronista impeccabile.
Partiamo dalle origini, come inizia Cinema al Masti?
Cinema al Masti nasce dal fatto che ci sono due istituzioni che si occupano di cultura, un museo della creatività del XXI secolo, una fondazione che si occupa del cinema a Roma e che ha soprattutto in carico la Festa del Cinema, che è l'iniziativa di maggiore incandescenza, che decidono insieme di programmare qualcosa. Che cinema si può fare in un museo di arte contemporanea? Abbiamo fatto diversi tentativi e da lì poi è nato uno spazio dedicato al documentario, di cui tu hai perfetta nozione perché hai dato sempre puntuale informazione, si chiama Extra Doc, che quest'anno viene fatto a novembre, che in ragione di Covid è stato spostato. È nato anche un festival di video essè, che per l'appunto è la terza edizione e che si svolgerà quest'anno il 5 luglio. E quest'anno c'è un'iniziativa in più che si chiama Extra Explore. L'idea è quella, il sottotitolo è alla ricerca di un altro cinema italiano, di censire, di far vedere, di aiutare a trovare anche un ulteriore pubblico a tutti i film italiani che abbiano un accanimento nell'innovazione, nell'intercettazione di personaggi, storie, sguardi diversi da quelli che tradizionalmente possiamo incontrare, ormai un po' fossilizzati, diciamo così, nei generi, nelle sale e nelle piattaforme, e che quindi proprio una fondazione e un museo d'arte contemporanea siano i posti più giusti, i luoghi più sani in cui far uscire dal cono buio. Magari facciamo qualche titolo per capire di cosa parliamo. Per esempio A Chiara di Jonas Carpignano, che è uno dei film italiani più belli dell'anno e la cui protagonista ha vinto il Davide Donatello e che sarà a presentarlo. Oppure Il Buco di Fra Martino, che ha vinto un premio importante a Venezia. Un film quasi completamente senza dialoghi, ma con immagini, situazioni, ricostruzioni, rievocazioni così suggestive, forti e dense, per aver avuto un coro di acclamazione soprattutto dalla stampa estera a Venezia, e ci sarà Fra Martino a presentarlo. Dico tutto questo perché in realtà Extra Explore non è semplicemente una rassegna, è un'arena, visto che si svolge all'esterno, subito davanti al Maxi. Ma è un vero e proprio festival, cioè un posto in cui ci sono i film accompagnati da coloro che li fanno e che incontrano in qualche modo il pubblico e che hanno la possibilità di vedere un pubblico reagire a ciò che hanno fatto. Sono film italiani come per esempio Piccolo Corpo, che ha vinto il Davide Donatello come migliore esordio, che hanno tutti un partito preso, l'idea che c'è ancora tanta bellezza nel cinema da scovare, che non è stata ancora parlata, detta, mostrata, che ci sono tante storie che possono essere scovate nella verità del mondo e che raccontate di fronte a uno schermo acquistano una grazia, una bellezza e naturalmente l'intensità della forma, del linguaggio che la parla, che è ciò che amiamo del cinema fondamentalmente.
Che scadenza si è dato quest'anno?
È un festival, diciamo così, di natura orizzontale, nel senso che quasi ogni giovedì c'è un pubblico, c'è anche una giuria di under 30, di ragazzi appassionati, di buona formazione, che sono guidati da Giulio Scarpani, un volto molto noto del cinema, della TV, del teatro, affiancati da due critiche cinematografiche di grande esperienza come Patrizia Pistagnesi e Roberta Ronconi, che fanno parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Questa giuria assegnerà sicuramente un premio al migliore di questi sei film italiani che io ho scelto attraverso naturalmente i festival più importanti, Cannes, Venezia, Torino, Taormina. Io credo che chi avrà modo di poter seguire questa rassegna avrà effettivamente una selezione di cinema italiano veramente cristallina, ecco, la possibilità veramente di vedere come il cinema italiano, poi indipendentemente dai risultati al botteghino, che come sai sono diventati drammatici, ha la capacità di reagire con la generazione di talenti che segna anche il modo in cui, indipendentemente dalle condizioni materiali e produttivi, il cinema appartiene al DNA di questo paese in maniera profonda e per certi versi misteriosa.
Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli della programmazione?
Potete trovare tutto sul sito di Fondazione Cinema per Roma, poi sul sito del Maxi. Un'ultima informazione, tutti quanti i lungometraggi sono preceduti da dei corti realizzati dagli allievi della NABA, la nuova Accademia di Belle Arti che hanno aperto a Roma, e che dà naturalmente un ulteriore tasso di creatività, di originalità e anche se poi un po' di speranza alla possibilità che sul grande schermo appaiano al più presto anche nuovi talenti in grado di riempirlo.
La 10ª edizione di Cinema al Maxi a Roma dal 16 giugno al 28 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al curatore Mario Setti. A presto.
Grazie a te, grazie a te Federico.
Con Leandro Pesci dell'ANEC Lazio per presentare Cine Village a Monteverde a Roma, Largo Ravizza,
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Ben trovato.
Grazie, grazie a tutti e buona giornata a tutti.
Quest'anno si sposta a Monteverde, come mai la scelta di Monteverde?
Non possiamo più fare talenti, abbiamo scelto Monteverde perché Monteverde è un quadrante della città dove non esistono sale cinematografiche, quindi da un punto di vista cinematografico è una zona sprovvista e quindi andiamo a casa loro, portiamo il cinema in casa, visto che non ce l'hanno durante l'inverno, non c'è stata una sala cinematografica vicino e nello stesso municipio. Quindi abbiamo scelto questa ipotesi perché riteniamo che sia una cosa molto importante per i cittadini che abitano nel municipio.
Ogni giorno un evento?
Sono quasi due mesi e mezzo. Ogni giorno c'è un film diverso, ogni giorno c'è una iniziativa diversa, nel senso che ci saranno anche delle iniziative, degli eventi, ci saranno degli autori che accompagneranno i loro prodotti. La programmazione noi la facciamo 15 giorni per 15 giorni, perché i programmi possono sempre cambiare.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Nei primi 15 giorni, quindi diciamo nella prima programmazione, è stata una scelta molto variegata, abbiamo spaziato dai film commerciali a dei film anche impegnati. Perché questo? Perché non sappiamo come il pubblico di quella zona come reagisce, che tipo di pubblico ci abbiamo, che tipo di programmazione preferisce. Quindi in questi 15 giorni abbiamo fatto un mix di vari film, così saremo in grado nel proseguo della programmazione da poter stabilire che tipo di spettatori ci abbiamo, e a quel punto andremo su un target o su un altro, o altrimenti continueremo a fare un mix di tutto, sia più commerciale e sia più di qualità.
Ci sono anche degli eventi gestiti da Franco Montini.
Sono eventi con la partecipazione di registi o di alcuni attori. Montini sviluppa un target che lo chiamiamo il cinema italiano vincente. È un cinema che magari è stato visto in tono minore, che magari ha vinto anche dei premi.
Come sarà strutturata l'area?
Uno schermo da 10 metri per 4 e mezzo, ci sono 393 sedie. Questo è l'arena cinematografica. Poi all'interno della Piazza Ravizza ci sarà una zona dove il venerdì, sabato e domenica ci sarà una zona con i stand e con i mercatini, e poi tutte le sere ci sarà la presenza del food.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
cinevillageroma.it.
Cinevillage a Monteverde
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Un saluto e un ringraziamento a Leandro Pesci dell'ANEC Lazio.
Grazie a presto. A voi, vi aspetto tutti quanti. Grazie.
Con uno dei curatori della programmazione per presentare scena il cinema lungo il Tevere a Roma dal 17 giugno al 31 luglio. Ben trovato.
Ciao a tutte e tutti.
Raccontiamo intanto scena cos'è.
Scena è uno spazio che si trova in via degli Orti di Aliberto, normalmente, o meglio, si trova lì nella sua sede storica, che era quella del Film Studio, che ha avuto dal 7 giugno dell'anno scorso una programmazione che ha visto la partecipazione di molti festival, molte rassegne. Scena è anche uno spazio molto piccolo, va detto anche questo, uno spazio di 67 posti, e che quindi è anche dedicato a un certo tipo di programmazione che non è così mainstream. Quindi su quello schermo si sono alternati ovviamente registi della grande tradizione, ma anche degli innovatori e delle innovatrici del cinema. Nel caso di Scena sul Tevere, la nuova rassegna, c'è stato uno spostamento, quindi abbiamo chiuso la sede in via degli Orti da Libert e ci siamo spostati lungo il Tevere, più o meno all'altezza di Porta Portese, sarebbe l'indirizzo preciso Eripa Grande, Scesa San Michele. In questo spazio, che è sempre abbastanza piccolo, sono circa 120-130 posti, abbiamo cominciato una rassegna che vede la partecipazione di registe e registi importanti. Ci sono stati Carlo Verdone già, ma ci saranno Matteo Garrone, Sidney Sibila, Laura Morante, Paolo Virzì, ci sarà Saverio Costanzo con Alba Rohrwacher, insomma tanti appuntamenti spesso preceduti anche da incontri con i protagonisti e le protagoniste del cinema attuale.
La programmazione, quali sono stati i criteri di scelta?
Sono stati dei filoni che abbiamo tracciato, ovvero da un lato c'era un'attenzione ai classici, quindi andare un po' a vedere quelli che erano stati gli anniversari, per cui andiamo anche da Liziani a Gatman, oppure Monica Vitti, abbiamo quindi attinto alla tradizione del cinema italiano. Poi c'è un altro criterio che era quello anche della commedia, pensando che tutto sommato la sera sul Tevere la gente avesse voglia anche un po' di rilassarsi e ridere, sorridere. C'è un criterio che invece si chiama, è quello dei millennial, cioè film dei nuovi registi, per cui ci saranno anche film come La Tana, Piccolo Corpo, Maternal, quindi degli esordi importanti di quest'anno. Un altro criterio era la serialità, per cui tra le cose che faremo vedere ci saranno dei film o delle opere di serie, come ad esempio Una squadra di Domenico Procacci o anche Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. In entrambi i casi saranno presenti appunto i registi.
Come funzioneranno le serate?
Alle 21.30 più o meno parte sempre il film e un'ora prima o mezz'ora prima c'è l'incontro. L'ingresso è sempre gratuito, il programma è disponibile sul sito Lazio Terra di Cinema, che è il nuovo sito della Regione Lazio che va a raccogliere una sorta di hub online che raccoglie tutte le info del cinema qui in regione.
Il primo bilancio per Scena?
È estremamente positivo, perché su 270 giornate circa di programmazione che abbiamo avuto abbiamo riscontrato circa 10.000 ingressi, quindi se fai un po' il conto di quanto avevo detto che era grande la sala, cioè 67 posti, diciamo che noi la crisi della sala non l'abbiamo patita. È vero ovviamente che quella è una sala sempre gratuita, il cui obiettivo è anche l'alfabetizzazione cinematografica, Quindi l'idea è quella di riportare la gente al cinema, di abituarla al cinema. C'è un grande lavoro che si fa con le scuole e le università, quindi è un posto dove anche la mattina spesso si vedono film, si parla di cinema, si racconta anche quello che significa lavorare nel cinema a tutti i livelli, con tutte le maestranze.
Su quali idee state lavorando per la nuova stagione?
Sicuramente riproporremo gli appuntamenti che hanno funzionato molto bene, come anche le rassegne d'autore e di autrice. Ad esempio, una delle ultime che è andata benissimo era quella con Costanza Quatriglio. Abbiamo avuto precedentemente Daniele Vicari, Susanna Vicchiarelli e Leonora Danco. Quindi sicuramente ci saranno queste monografie di registi e registi contemporanei. Si riproporrà la collaborazione con la Festa del Cinema per Roma. Ci saranno senz'altro anche gli appuntamenti della settimana della critica dei grandi festival, cioè Cannes, Locarno e Venezia. Ci tengo a sottolineare che questi ultimi due appuntamenti sono appuntamenti invece a pagamento, perché ovviamente tutti i resti della città paga in altri luoghi, quindi in quel caso abbiamo invitato anche noi. Ci teniamo molto affinché le piccole e medie produzioni possano avere da noi anche uno spazio, un'ospitalità per far vedere i nuovi prodotti del cinema non per forza mainstream che si sta girando in Italia e non solo in Italia.
L'Arena di Scena, il cinema lungo il Tevere, a Roma dal 17 giugno al 31 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori della programmazione. A presto!
A presto, ciao!
Con Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Docu e Arena, a Roma, Casa del Cinema, per 10 mercoledì dal 15 giugno al 14 settembre 2022. Ben trovato Maurizio.
Grazie, buonasera a voi. Ciao. Innanzitutto la scelta dell'estate, perché il secondo anno consecutivo la pandemia ha un po' cambiato le cose. Durante l'inverno non è stato facile né l'anno scorso né quest'anno organizzare qualcosa. La Casa del Cinema è stata per fortuna ripresa d'assalto a inizio anno, da febbraio-marzo. Però l'idea di portare all'Arena, in cui c'è un ingresso libero come sempre e in cui sotto le stelle forse alcune cose vengono godute meglio, è il ciclo di documentari. Non saranno mercoledì consecutivi, infatti i primi tre sono il 15 giugno, il 22 giugno e poi si salta dritto per dritto al 27 luglio e da allora in poi, fino al 14 settembre, sempre di mercoledì, alle 21.30 i primi due e poi alle 21 gli altri per questioni poi di luce, eccetera, ecco che partono le proiezioni. Premessa, il 15 giugno l'apertura è con il film Marina Cicogna, La vita e tutto il resto, di Andrea Bettinetti, che sarà preceduto da un incontro con alcuni dei documentaristi e produttori appunto dei film che avrò in rassegna. Sono quasi tutti e 10 dei ritratti. È la seconda volta, forse il terzo anno, compreso un anno precedente ancora, prima della pandemia, in cui ci specializziamo nella focalizzazione di storie di vita legate non solo al cinema, anche allo spettacolo e anche oltre, perché crediamo che Giorgio Cosetti, direttore della Casa del Cinema, in perfetta sinergia editoriale, possano comunicare il senso di quello che stiamo vivendo, cioè esempi che in un modo o nell'altro sono riusciti a fare delle cose, a inventare delle cose, a creare delle cose, a cambiare. E cominciamo con Marina Cicogna, la nipote del Conte Volpi che fondò la Mostra del Cinema di Venezia. Ecco la grande produttrice internazionale, oggi 88enne, irriducibile e assolutamente granitica, la produttrice di alcuni film di Pasolini, l'ha diviso con Alfredo Bini il lavoro del cinema di Pasolini, lei come produttrice, di Elio Petri, pensiamo a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Bolognini e di altri autori, quindi sotto questo aspetto una produttrice illuminata apripista. E la vita è tutto il resto, è quello che ha passato, frequentando la Hollywood di un certo tipo, frequentando il grande cinema europeo. Lei si racconta senza sconti, è un lavoro prodotto da Riccardo Biadene di assoluto valore, che è stato fra i finalisti, peraltro, ai Nastri d'Argento come documentari su cinema, cultura e spettacolo.
Sono vari ritratti di varie personalità in vari campi, artisti sì. E non solo. Ecco, sì. Questa attenzione sempre più avanzata del documentario sì. Verso sì. Appunto i ritratti, come la vedi?
Credo che sia la voglia innanzitutto di focalizzare non agiograficamente e non con la voglia soltanto di un tributo, ma la voglia proprio di entrare nel cuore delle persone ancora viventi che hanno fatto e stanno facendo ancora qualcosa, per spiegare il loro tempo passato e il loro tempo presente, in un momento in cui queste cose si intrecciano sotto un ombrello negativo, preoccupante per tanti aspetti. E quindi io credo che la voglia dei documentari sia anche di trovare il modo di raccontare le storie umane attraverso gli archivi, il footage, che in Italia non è solo proprietà dell'archivio Luce, ma anche dell'Amod, dell'archivio della RAI e di altri archivi di film di famiglia. È piena l'Italia, per fortuna, di questo tipo di archivi. È fondamentale, perché l'uso del footage bilanciato con le interviste di oggi e la realtà di oggi assolutamente crea un cortocircuito interessante, stimolante e virtuoso che ci rende tutti partecipi di un passato recente che ci sembra mitico perché sembra tanto lontano. In realtà è un passato che deve ancora ispirarci, per forza, per resistere, che è un verbo che si usa troppo, ma stavolta credo che c'entri.
Si parla anche di omosessualità e genere, ma si parla soprattutto di cinema e teatro.
E anche di musica, perché abbiamo due entrate. Il 22 giugno proseguiamo con Caterina Caselli, Una vita, 100 vite. Avremo un contributo di Caterina Caselli che non può essere a Milano impegnata in quel giorno, ed è di Renato De Maria, del prolifico, articolato, eclettico regista Renato De Maria, questo ritratto. Caterina Caselli peraltro ha avuto la targa come migliore protagonista, perché c'è un essere protagonisti, nel senso migliore del termine, anche nei documentari, non solo nei film di finzione, perché davvero come ha saputo raccontarsi del suo essere una ragazza del caschetto d'oro, quei successi per 4-5 anni impressionanti fra fine anni 70 e inizio 70, poi passare dall'altra parte, diventare una discografica, conoscendo Piero Sugar, diventando sua socia, compagna e co-direttrice della casa editrice musicale Sugar, è assolutamente unico, un cammino straordinario di talent scout, di donna, di persona che viene da un ambiente rurale dell'Emilia Romagna, però di una famiglia illuminata per certi aspetti, come un film anomalo, senza fine, programmato il 31 agosto. La canzone è quella di Gino Paoli, il titolo viene da lì, Ornella Vanoni, incontrata dalla regista Elisa Fuxas, anche questo finalista in Astri, in questo documentario, è presentata alle giornate degli autori di Venezia dell'anno scorso, la capricciosa, irriducibile, straordinaria, iconica Ornella Vanoni si racconta e si scontra con la personalità stimolante di Elisa Fuxas, ne viene fuori un pezzo di vita più che un documentario.
Come si svolgerà ogni singola proiezione?
Mercoledì 15 faremo una carrellata con gli ospiti presenti che presentano i loro documentari, quelli degli appuntamenti successivi, e poi introdurrò Marina Cicogna con Andrea Bettinetti e tutto il resto della troupe. Quando è possibile avremo ospiti alla Casa del Cinema, penso che sarà quasi sempre possibile, il regista e il produttore, e quindi breve introduzione, qualche minuto e poi il film.
Riferimenti web per i dettagli?
Il sito della Casa del Cinema. Volevo segnalare ancora Let's Kiss, storia di una rivoluzione gentile, Franco Grillini, il 27 luglio, Reggeri Filippo Vendemiati, Nastro d'argento per il cinema del Reale quest'anno, La vita straordinaria di Franco Grillini, in lotta ancora oggi con tutti gli acciacchi per diritti civili inalienabili e indiscutibili. Quello che ha fatto lui, ma è anche il suo privato, nel senso migliore e più civico del termine. È un bellissimo lavoro che ti prende minuto dopo minuto. Vorrei segnalare che gli altri sono dedicati a Giorgio Strehler, al Django e Django memorabile, spaghetti western di Sergio Corbucci, che è in Tarantino, uno dei suoi ammiratori, Cindy Luca Rea e Steve della casa, La macchina delle immagini di Alfredo Cilli, Roland Seiko, archivista del Luce Sommo, che ha raccolto sull'Albania e su un operatore perso tra il fascismo invasore e il comunismo che arriva qualche anno dopo, ecco la storia di un Alfredo Cilli che insegna a tutti come fare il cinema, giornali di propaganda, ed è un lavoro che attinge molto al passato, e Luigi Proietti, detto Gigi, di Edoardo Leo, e poi il nostro Edoardo, dedicato a Edoardo De Filippo, avallato dalla famiglia, un Edoardo più intimo, e il nostro Zulu Agas di Flavio Montini, opera prima premio Valentina Pedicini, dai Nassi d'Argento, che cito continuamente, ma è quello un po' stato una sorta di setaccio ideale. Sono queste le 10 storie di Docu e Arena, Casa del Cinema, 10 mercoledì non consecutivi, quando tramonta il sole, vamos alla Casa del Cinema, dal 15 giugno al 14 settembre, ingresso libero.
Prenotato.
Ciao, grazie, ciao.
Con Carmelo Galati, direttore artistico della quarta edizione di Cinema City a Palermo dal 18 al 24 luglio 2022, ben trovato.
Ciao Federico, ancora una volta grazie, ormai è un appuntamento fisso quello fra di noi, sono felice che tu mi dai questo spazio e dai spazio a questa realtà che ogni anno sta crescendo, come ti spiegherò fra un po'.
Ecco, raccontiamo a chi ci ascolta che cos'è.
Cinema City è un progetto. Non è una semplice rassegna di cinema, è un progetto che nasce da quando vivevo a Roma. Ho portato tutto il mio bagaglio di professionalità, di conoscenza, di affetto dei miei amici, perché ho lavorato per tanti anni nel mondo del cinema, e porto questo progetto di promozione educazione, formazione al linguaggio audiovisivo e della cultura cinematografica, una rassegna fatta di proiezioni ed incontri con autori, registi e maestranze del cinema. Dico maestranze del cinema perché poi ci ritorneremo, perché quest'anno è molto importante questa parola.
Partiamo dal luogo e dagli orari.
Il luogo è la bellissima, suggestiva cornice della terrazza sul mare a Sant'Erasmo, davanti il mare di Palermo. Al porticciolo di Sant'Erasmo facciamo queste 7 serate come lo scorso anno. Replichiamo in quel luogo perché ci ha portato fortuna e ha portato un grande fresco, perché sono giornate molto calde qui e la gente molto volentieri, appassionata di cinema e non, viene a godersi il cinema sotto le stelle vicino al mare con un vento fresco che ci rasserena dopo anni molto complicati che abbiamo vissuto tutti quanti.
Come sarà strutturata l'area e lo schermo?
Come sempre ci siamo battuti per avere sempre una qualità alta, Federico, e lo schermo sarà uno schermo gigante di 12 metri e una vela sul mare che ancoriamo con questo bellissimo palazzo di metallo che costruiamo per ancorarlo al terreno. Ci saranno 600 posti, l'ingresso è gratuito, si potrà entrare un'ora prima dell'inizio delle proiezioni, ci si potrà godere questo tramonto sul mare, sul Golfo di Palermo, aspettando che cali la luce e che il proiettore si accenda.
Raccontiamo un po' come saranno le giornate e che titoli presenterete.
Come lo scorso anno, riconfermiamo la stessa struttura. Saranno 14 le proiezioni, 7 lungometraggi e 7 cortometraggi in testa alle proiezioni in programma. Ancora quest'anno abbiamo la bellissima main media partner di Rai Cinema Channel che ci regala i cortometraggi in testa. Il 18 luglio partiamo con Angela di Roberta Torre, con presente l'attrice Donatella Finocchiaro e il suo debutto al cinema, adesso attrice riconosciuta, una delle attrici più ricercate del cinema italiano. Ci sarà presente anche Daniele Cipri e Mario Pupella, protagonista del film. Il 19 luglio è una giornata particolare per Palermo, sono i 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, facciamo quindi un omaggio, ricordo a quelle giornate, con lo sguardo di una donna straordinaria che ci ha lasciato da poco, è un omaggio a Letizia Battaglia. In collaborazione con Sky Art facciamo un documentario che si chiama Amore Amaro di Francesco Raganato. In testa alla serata ci sarà un cortometraggio, anche quest'anno rinnoviamo la collaborazione con il Centro Sperimentale del Documentario Sede Sicilia, e ci sarà anche Costanza Quatriglio a presentare la serata. Andiamo al 20 luglio, è una serata che dedichiamo a un grande della commedia italiana, a 40 anni dall'uscita in sala, facciamo un omaggio a Carlo Verdone, proiettiamo Borotalco, un film intramontabile. In testa alla serata proietteremo Maestrale di Nico Bonomolo, con la presenza di Nico Bonomolo, fresco vincitore del premio Davide Donatello per questo bellissimo lavoro. Il 21 luglio proiettiamo un gran bel film di Giona Scarpignano, molto apprezzato dalla critica. Non a caso anche questo ha ricevuto un premio, Suomi Rotolo, come miglior interprete ai premi Davide Donatello. In testa facciamo Baradar di Beppe Tufarulo. Il 22 luglio proiettiamo Inanimate, un cortometraggio di Lucia Bulgheroni, pluripremiato in vari festival internazionali. E il film della serata è Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì, con la presenza dell'attrice Federica Cagliozzo, forse meglio conosciuta come Toni, la cantante, che è anche autrice della colonna sonora. Ci sarà Federica, che è palermitana, e ci viene a dare il suo saluto e ci racconterà degli aneddoti del film. Andiamo alla penultima serata, il 23 luglio, e il film è Il bellissimo L'uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore. In testa alla proiezione ci sarà Inverno di Giulio Mastromauro. Ci verrà a presentare la serata un'attrice straordinaria, Tiziana Lodato, che dopo tanti anni, lì sul film aveva 18 anni, verrà da Lecce, città in cui vive adesso, per salutarci e per raccontare anche lei aneddoti del film di Giuseppe Tornatore. E infine chiudiamo il 24 luglio. L'ultima serata di Cinema City, come ogni anno, è dedicata ai più piccoli. E quest'anno ancora di più sarà il tema della sostenibilità ambientale, quello che caldeggiamo. Il film animato è Wall-E, con la presenza dei rappresentanti dell'associazione Plastic Free Onlus, e il cortometraggio in testa è Fino alla fine, sempre di Rai Cinema Channel, di Giovanni Dota.
Quarta edizione di Cinema City a Palermo, terrazza di Sant'Erasmo, dal 18 al 24 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Carmelo Galati. A presto!
Ciao Federico, grazie per l'ospitalità e viva il cinema!
Con Andrea Bruciati, direttore artistico della quarta edizione del Ville Film Festival. a Tivoli, a Villa Adriana dal 4 al 10 e a Villa d'Este dal 18 al 24 luglio 2022. Ben trovato.
Grazie a voi dell'interesse nella nostra manifestazione, innanzitutto.
Descriviamola per chi ci ascolta.
Si tratta di un festival alla sua quarta edizione che mira a interrogare le nostre radici culturali, nel senso che Villa Adriana e Villa d'Este sono delle ville dove l'arte è in movimento, dove l'acqua, dove la natura è in movimento come divenire dell'arte stessa, quindi nulla è statico, e in entrambi i casi si parla di ville come di veri e propri set cinematografici. Quindi mi sembrava interessante ospitare, riaggiornare una riflessione sulla bellezza rispetto ai nostri tempi e alla contemporaneità attraverso il linguaggio cinematografico, visto che ospitiamo spesso delle produzioni cinematografiche, sia per aggiornare quest'idea di un'arte in divenire. E devo dire che il tema di quest'anno, ovviamente sulla bellezza, ha ancora di più attinenze con il nostro DNA. Siamo due siti UNESCO straordinariamente belli, interessanti, e quindi vogliamo dare una nostra accezione, una nostra interpretazione di cosa sia questa bellezza in divenire.
A partire dall'idea iniziale, poi come si è sviluppato tutto?
Presentando ogni sera in due contesti incredibili questa sorta di cinema che diventa espanso, quindi ogni rappresentazione anche di film noti, ormai entrati nel mondo dei classici, in realtà si rinverdisce con questa specie di compenetrazione con i monumenti di Villa Adriana e Villa d'Este, quindi è quasi una sorta di esperienza, di performance ogni sera differente, diventa un'esperienza unica nei confronti dei visitatori. Quindi tutto questo da un lato per avvicinare, per aggiornare la nostra bellezza, appunto attraverso un linguaggio assolutamente contemporaneo e vicino ai fruitori. Di questo ci si avvale anche della collaborazione dell'Istituto Luce, perché ogni sera presentiamo, prima della proiezione del film, anche dei docufilm estremamente brevi sulla eredità, sulla concezione che queste ville hanno dato nel Novecento.
Due diversi luoghi, come si articolerà la programmazione?
Inizia con Mostre Venezia di Visconti per chiudersi con Teorema di Pasolini, e la programmazione ogni sera vedrà dei classici legati appunto a questa riflessione sulla bellezza, e dall'altro invece la presentazione di film più vicini a noi che in qualche modo si interrogano sempre ormai su questa idea di una bellezza che in realtà non è assoluta ma è sempre prodotto di una interlocuzione, di un dialogo. E ogni sera da quest'anno presenteremo anche dei video d'arte che vanno ad introdurre dei video d'arte legati alla mostra Vita Nova, dove presentiamo dei giovani autori italiani e che quindi in qualche modo sono l'anticipazione, uno strumento ulteriore per comprendere il linguaggio dell'arte in movimento.
Quanti sono i titoli e com'è stata la scelta?
La scelta copre due settimane, dal lunedì alla domenica, e i titoli sono stati scelti in base a una declinazione contemporanea, nello stesso tempo ormai classica, della rappresentazione stessa del linguaggio cinematografico, in cui la bellezza ha un soggetto preminente, cioè nel senso che a mio avviso noi siamo dei dispositivi ante litteram di bellezza dei palcoscenici naturali, e volevamo attraverso questa riattualizzazione delle prove di opere d'arte del XX secolo, il XXI, volevamo in qualche modo riaggiornare questo nostro essere comunque fucine e dispositivi a loro tempo pionieristici di bellezza, e quindi riaggiornarli con le istanze e le sensibilità contemporanee.
Quarta edizione del Ville Film Festival a Tivoli, a Villa Adriana dal 4 al 10 e a Villa d'Este dal 18 al 24 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Bruciati. A presto!
Grazie e vi aspetto.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.